Sì, allora la questione della l'idea da cui nasce l'appello è proprio quella di sensibilizzare o manifestare una certa sensibilità per temi di questo tipo da parte del mondo cosiddetto accademico, cioè il mondo della ricerca universitaria non solo, ma anche il mondo della ricerca praticata da persone che non sono strettamente incardinate nell'università. Questo è un primo dato importante e dal nostro punto di vista molto politico, proprio per evitare quell'idea di scollamento tra mille virgolette intellettuali, ricercatrici, ricercatori e persone che lavorano sul territorio, se fanno attivismo, oppure persone comuni che non sono direttamente interessate a queste questioni. L'idea quindi è proprio quella di entrare a gamba tesa su certi temi prendendo posizione. Idea non condivisa da tutto il mondo della ricerca, lo dico subito, ma dal nostro punto di vista è importante, che si lega anche ad altre iniziative su cui magari dico due parole dopo. Nel caso specifico il tema era assolutamente centrale perché questa vicenda è emblematica di varie torsioni che stanno avvenendo in questo periodo. Il primo punto importante, ditemi voi poi quando volete
sì.
Interruzioni.
Vai tranquillamente.
Ci sono varie questioni che si intrecciano. La prima è forse meno evidente, ma su cui è opportuno soffermarsi, che infatti abbiamo messo un po' in luce nel pezzo che è uscito su Dynamo Press, è la questione della libertà di circolazione e soggiorno delle persone comunitarie. Perché questo è un tema di cui si parla poco, e tranne gli addetti ai lavori, sia giuristi, avvocati, attivisti, si occupano in maniera specifica del tema, e persone purtroppo da loro direttamente interessate, è una questione di cui si sa poco. In sintesi, al di là delle retoriche sulla meravigliosa libertà di movimento e soggiorno delle persone comunitarie, i limiti alla presenza in uno stato diverso dal proprio ci sono, come in questo caso sinteticamente e brevemente, fino a 3 mesi una persona comunitaria può spostarsi in un altro stato senza dover dimostrare nulla, salvo controlli che comunque possono avvenire. Dopo 3 mesi, se vuole appunto non più circolare ma soggiornare, deve sottostare a determinate restrizioni. Quindi la logica è un po' quella del permesso di soggiorno turistico che c'è ancora, no? I 3 mesi superati i quali potete fare qualcosa. Per le persone comunitarie non esiste più il permesso di soggiorno, ma altri dispositivi sono diventati sostitutivi. C'è una direttiva europea del 2004 recepita dai vari stati, l'Italia l'ha recepita nel 2007 con un decreto legislativo, se non ricordo male, sostanzialmente fissa dei paletti per l'iscrizione anagrafica a un regime speciale e fissa anche delle procedure, delle motivazioni, stabilisce delle motivazioni per cui le persone possono essere espulse. Quindi c'è l'espulsione, come mostrato anche da Enrica Rico in un bel pezzo di qualche anno fa, Enrica se non mi ricordo il titolo, in cui mostrava e specificava chiaramente che al di là dei luoghi comuni sulla questione, le persone comunitarie sono anche detenute nei centri, una volta hanno cambiato nome 1000 volte. Certo. Centri di identificazione ed espulsione, e questo in maniera controversa ma legittima, quindi morale della favola, possono essere allontanati. Le motivazioni quali sono? In alcuni casi motivazioni di carattere economico vengono meno i requisiti, per persone di più lunga residenza, diciamo così, questi requisiti non possono essere applicati, ma esiste sempre la motivazione dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'igiene pubblica, quindi queste categorie evanescenti, inquietanti, che ereditiamo in parte dalla legislazione fascista, in parte visionate nella parte speciale della normativa antiterrorismo, che comunque sono vincolanti, estremamente arbitrarie. Quindi un prefetto in questo caso, senza dover fare ricorso in maniera esplicita e diretta a esiti di processi o atti giudiziari in senso stretto, nel dispositivo sono richiamate le varie controversie giudiziarie che riguardano Maddalena, ma non c'è nessuna condanna, sostanzialmente non è questo il punto è che sulla base di una certa motivazione si può dire la persona deve essere allontanata. La cosa singolare di questo momento, e qui veniamo al secondo punto centrale su cui abbiamo pensato di porre l'attenzione, è la motivazione, in questo caso è la mancata integrazione, no? Quindi la persona non è integrata e quindi deve essere allontanata. Allora, la cosa interessante, come dire, grottesca, tragicomica, non c'è nulla di comico in questa vicenda, chiaramente perché è drammatica, ma dal punto di vista dei cortocircuiti discorsivi e anche legali, è la mancata integrazione. Quindi che vuol dire? Cosa si intende? A questo punto la domanda che uno rivolgerebbe alle istituzioni, se le istituzioni associazioni rispondessero: va bene, ma cosa intendete per integrazione, quindi per mancata integrazione? In che senso questa persona non è integrata? Al punto tale da essere un pericolo e quindi dovrà essere allontanata. Allora, le stesse istituzioni che oggi dicono questo, ieri, l'altro ieri, hanno inventato o utilizzato strumenti inventati altrove per rilevare, o addirittura espressione orribile che a me dà ribrezzo, non viene utilizzata dalle istituzioni, misurare l'integrazione. Quindi esistono definizioni istituzionali di che cos'è l'integrazione, cioè fornite da documenti governativi o costruite a livello accademico ma fatte proprie dalle istituzioni, e anche indicatori cosiddetti per misurare e rilevare questa integrazione. In sintesi, al centro molto spesso di tutte queste idee e visioni dell'integrazione c'è l'idea che una persona è tanto più integrata quanto più partecipa attivamente alla vita comunitaria. Si rende utile svolgendo attività che non riguardano solo il proprio interesse, ma riguardano l'interesse pubblico e collettivo, no? Non invoco qui direttamente la categoria di bene comuni, che piace tanto anche a molte istituzioni, ma in sostanza un po' il senso è anche quello. Se una persona si dedica a qualcosa che ha a che fare con un interesse che va oltre il proprio, allora è manifesta, no? Un certo grado di integrazione. Allora, in questo caso ci siamo chiesti: ma la persona in questione fa tutte queste cose qui? È attiva con i bambini, attiva a livello civico, attiva a livello politico, dedica buona parte della propria esistenza, non facile dal punto di vista economico e lavorativo soprattutto, però sua storia migratoria, agli altri e alla comunità locale, molto più di tante altre persone. Quindi in che senso non è integrata? Il cortocircuito sta qui, quindi un non cittadino che non si interessa, anche comprensibilmente e giustamente, della cosa pubblica perché è troppo occupato a badare la sopravvivenza, piace di più alle istituzioni, al di là della retorica. Quindi a volte dicono è più integrato se partecipa attivamente, allo stesso tempo però preferiscono che non partecipi. Se partecipare vuol dire superare una certa soglia, quindi il punto qui qual è? È la soglia della partecipazione e dell'attivazione. Se partecipare, attivarsi significa mettere in discussione, non necessariamente in maniera visibile, esplicita o legalmente discutibile, l'ordine costituito e la regola del gioco, ma anche soltanto attraverso una critica indiretta, verbale o attraverso gesti che non hanno una rilevanza penale, che non sono sovversivi come vengono dipinti, allora se supera questa soglia perché compie questi gesti che non sono graditi, ripeto, al di là della loro rilevanza strettamente penale, allora diventa non integrato nonostante partecipi. Quindi c'è partecipazione e partecipazione, c'è attivazione e attivazione, alcune piacciono e altre no. E quindi qui un altro punto, continuo io finché non...
Sì, beh, il problema è che la questione è lunga e complessa, è difficile risolverla in poche parole.
Perché l'altro punto è qui quello dell'attivazione, perché poi andiamo anche in altri campi, no? C'è un certo tipo della retorica dell'attivazione, sembra dire se ti attivi va bene, ma anche qui dipende da come ti attivi. Se ti attivi rimanendo passivo e dicendo grazie a misure assolutamente magari paternalistiche e tutto, va bene, altrimenti no. Quindi i due temi principali, tornando, sono: uno, appunto, attenzione che le persone non italiane, anche se comunitarie, sono assolutamente ricattabili e rischiano, no, l'allontanamento, quindi sono diverse dalle persone italiane perché comunque si può esercitare su di loro un potere di espulsione dal territorio dello Stato. E due, questa logica dell'integrazione, quindi un invito a aprire bene le orecchie, a stare d'antenne ogni volta che si nomina questa parola, che è assolutamente ambigua quando utilizzata soprattutto in ambito istituzionale, nasconde sempre delle trappole.
Senti, una questione, un paio di questioni tecniche, ma che poi tecniche non sono, forse, diciamo, quello che salta agli occhi del, come dire, ascoltatore non impegnato specificamente su questi temi è, da un lato, come dire, la fumosità delle categorie che tu hai citato e che poi possono essere utilizzate dalle autorità di pubblica sicurezza in mille maniere e in mille letture diverse, e poi l'altro dato che ci sembrava molto rilevante è il fatto che stiamo parlando comunque sempre di atti amministrativi, si è fuori da una logica giurisprudenziale, c'è soltanto, diciamo, la volontà, potremmo dire in questo caso politica, di un'autorità di pubblica sicurezza che decide chi va bene e chi no. E questi sono discorsi che sono più problematici per un cittadino o una cittadina straniera, seppur comunitaria, ma in fondo valgono anche per chi la cittadinanza italiana ce l'ha, no?
Assolutamente, assolutamente, infatti questo è un tema centrale, quello degli strumenti amministrativi. Nel testo usiamo l'espressione diritto poliziesco amministrativo del nemico, di solito si usa quella di diritto penale del nemico, no? Per intendere un diritto che ragiona per categorie, non per atti. Però vogliamo proprio sottolineare il fatto che in questo caso lo strumento non è quello del diritto penale in senso stretto, ma quello del diritto amministrativo. Sono tutti provvedimenti, questo, così come i fogli di via, così come altre misure che non passano attraverso, che non derivano da esiti di processi o dall'avvio di processi, ma che passano attraverso autorità amministrative, non giudiziarie, che appunto si basano sull'arbitrio di un soggetto che dice: io ho elementi sufficienti per dire che tu sei socialmente pericoloso, rappresenti una minaccia per l'ordine, per la sicurezza, per l'igiene, e quindi puoi essere sottoposto a misure restrittive della tua libertà, addirittura all'allontanamento. Chiaro che queste cose riguardano anche le persone italiane, assolutamente, non l'espulsione dal territorio dello Stato, ma l'espulsione dal territorio di un comune, sì, il foglio di via,
certo.
Assolutamente, quindi in questo senso c'è parità. La cosa interessante, come dicevi tu, sono gli attori che utilizzano questi strumenti. Un prefetto, un questore dovrebbero, sulla base della normativa vigente, indicare elementi sufficienti per cui ritengono, ad esempio, che sussista lo stato di pericolosità sociale, ma questa cosa raramente esiste, come sa benissimo chi opera in vari settori, dalla Val di Susa ai territori urbani dove avvengono occupazioni. Queste sono le categorie prevalentemente oggetto di provvedimenti di questo genere. Molto spesso non c'è nessun dato, nessun elemento a sostegno, ma si dichiara genericamente che quella persona è socialmente pericolosa o qualcosa di simile, e quindi si ricorre a un provvedimento di questo genere. Questo è un aspetto centrale, le categorie, l'evanescenza delle categorie è l'altro elemento che ricordavi giustamente. Cosa significa ordine pubblico e sicurezza? Questo è arbitrario. Ordine pubblico, ad esempio, posso legittimare un provvedimento anche coercitivo, una carica della polizia, dicendo che quelle persone stanno occupando la strada e quindi stanno rendendo impossibile la circolazione e quindi stanno mettendo in discussione il diritto alla mobilità individuale, la libertà fondamentale delle persone di spostarci, la proprietà privata, perché magari stanno vicino a uno spazio che è di proprietà di qualcuno. Questa cosa qui è utilizzata come pretesto in una manifestazione politica non gradita, ma magari in altre manifestazioni politiche gradite si passa tranquillamente di fronte al fatto che le persone stanno occupando un territorio, non un pezzo di strada, non per cui non hanno chiesto l'autorizzazione, ad esempio non hanno dichiarato, la propria presenza, o ad esempio quando questo è un interessante paradosso che ho trovato in qualche articolo, non mi ricordo dove tempo fa, quindi mi perdoni l'autore, ma lo riprendo: quando apre l'ennesimo negozio dall'Apple la gente in mezzo alla strada, nessuno si sogna di far partire una carica in quel caso, no? Di prendere provvedimenti, perché è una invasione legata a un'attività commerciale, non un'attività politica che non piace. Quindi è chiaro che sono categorie talmente generiche che possono racchiudere tutto o escludere gli stessi comportamenti quando sono considerati invece accettabili per altre ragioni. Questa è una questione enorme su cui al momento bisogna combattere a livello politico e giuridico, purtroppo caso per caso, perché le norme consentono l'utilizzo di questi strumenti con queste modalità. È chiaro che bisogna contestare ogni volta l'arbitrio intervenuto nella singola circostanza o mettere in discussione i cortocircuiti. Il caso di Maddalena è interessante perché il cortocircuito è evidente. Tu mi dici che non è integrata, io ti dico no, è integrata, e non te lo dico perché lo dico io, lo dico utilizzando il tuo linguaggio. Tu rappresenti lo Stato italiano e lo Stato italiano con i suoi documenti dice che l'integrazione si misura in questo modo, io dico bene, secondo un indicatore l'ha integrata. Che famo?
Non ci dovrebbe essere molto dibattito, invece c'è.
O dici che quegli strumenti sono una cazzata, oppure dici che sulla base di quegli strumenti l'ha integrata.
Sì, senti Enrico, fermo restando, diciamo, gli spazi temporali di una telefonata via radio, ecco. Però insomma mi è parso di capire che da parte tua ci sia l'individuazione di una relazione abbastanza netta fra tutti questi discorsi che stiamo facendo adesso e un certo tipo di speculazione scientifica e accademica, anche di un certo livello e anche di un colore, diciamo, non necessariamente reazionario o conservatore. E la petizione, fra l'altro, insomma, si possono firmarla tutte e tutti, ovviamente, ma è indirizzata particolarmente al mondo accademico, dei giornalisti e degli esperti di migrazione. Ecco, ti volevo chiedere, in questo senso, diciamo, questa ferramenta teorica di cui ci parlavi tu, chi è che l'ha costruita a livello alto prima che poi venga messa nelle mani di chi poi la utilizza giorno per giorno?
Allora, guarda, è un tema molto spinoso, vado per ore. Prima di tutto vorrei fare un passaggio sul ruolo, su come è nato il pezzo su Dinamo, e prima che mi dimentichi, anzitutto un pezzo scritto con Enzo Carbone e Maurizio Rossostena, e con le stesse persone abbiamo contribuito anche a mettere su una rete che è nata tempo fa, la rete RIM, rete di ricercatrici e ricercatori sull'immigrazione, nata nell'Università del Veneto e poi ripresa per il momento da Roma 3, dentro il pacchetto Roma 3 stanno Enzo e Maurizio e tante altre persone, e che è una rete appunto che nasce per contestare, nasce sull'onda del decreto, poi legge Salvini, ma nasce per contestare l'intero impianto delle politiche migratorie dagli anni 90 a oggi. Dico questo appunto per riprendere il discorso degli indicatori e della loro trasversalità rispetto a forze politiche di destra e di sinistra, a cui accennavi tu. Quindi in questo momento ci sono varie forme di riflessione e mobilitazione da parte del mondo, tra virgolette, accademico, comunque della ricerca, contro le politiche migratorie nel medio-lungo periodo degli ultimi anni, non soltanto rispetto alla contingenza del momento. Uno degli elementi di criticità è proprio questo tipo di integrazione, quindi è il momento di fare un po' i conti rispetto a queste categorie e agli strumenti utilizzati per misurarle. E come nascono e quando nascono? Allora, la questione degli indicatori di integrazione è piuttosto datata, non si sa individuare una data precisa. In Italia si comincia a ragionare strutturalmente in questo senso alla fine degli anni 90 con la Turco Napolitano, che istituisce la Commissione per le politiche di integrazione, e all'interno dei lavori della Commissione vengono prodotti dei rapporti e si ragiona sugli indicatori, si definiscono le funzioni di integrazione. Premesso che qui ci sono varie anime, parte di quel lavoro è assolutamente interessante, anche condivisibile, anche se critica a livello politico. Era un ragionamento che in quella fase storica lì teneva dentro l'idea dell'integrazione non soltanto, o forse non soprattutto, un'enfasi sulla dimensione culturale. L'integrazione è un fatto di rapporti tra culture, ma anche la dimensione materiale. L'integrazione è un fatto di disuguaglianze, di mancato accesso al mercato del lavoro, all'abitazione, di asimmetrie di potere. Quindi in questo senso gli aspetti interessanti c'erano. E la misurazione avveniva a livello territoriale, non a livello individuale, non si misurava l'integrazione del singolo, ma quanti territori all'interno vivono i migranti mostrano segnali della loro integrazione, soprattutto a livello economico-lavorativo. Negli anni successivi questo discorso in Italia si è spostato sempre di più su un versante culturale. L'integrazione è diventata un fatto sempre più di conflitto tra culture. Una visione assolutamente stereotipata, per cui c'è una cultura italiana che le persone straniere dovrebbero accettare, non dico fare proprio, ma comunque conoscere, in qualche misura condividere, e delle culture a monoblocco di origine. Quindi un marocchino arriva in Italia, parte della cultura marocchina, se una, un senegalese della cultura senegalese, al di là della come dire, implausibilità, non voglio diventare volgare in questo momento, scientifica di questo ragionamento, appunto, evidente la fatto che non tenga. Nello stesso tempo altri soggetti nel mondo della ricerca, non necessariamente universitari, hanno elaborato tentativi di misurare l'integrazione anche a livello individuale, tentativi molto pericolosi proprio perché si basano su una certa idea di integrazione come fatto culturale. Nel frattempo a livello internazionale, soprattutto alla fine degli anni 90, si diffondeva la visione cosiddetta civic integration o integrazione civica, per cui l'integrazione non sarebbe un fatto culturale, ma sarebbe un fatto di accettazione dei valori civici della comunità di arrivo. Altro cortocircuito, questa visione si rappresenta come non culturalista, quindi non ti chiedo di perdere la tua cultura per integrarti, ti chiedo di accettare i valori di base che caratterizzano una certa comunità, ma scivola facilmente sul piano culturale, no? Quando si parla di valori costituzionali, già il fatto che si parli di valori e non di principi è indicativo. Come ricorda più volte Giuseppe Faso, la questione dei valori dovrebbe essere esterna al diritto, soprattutto alla Costituzione, invece viene utilizzata come elemento per riportare su un piano morale o addirittura religioso il discorso costituzionale. Quindi la civic integration in sostanza apparentemente chiede la visione a valori neutrali, puramente giuridici, ma di fatto chiede una visione a valori che hanno un carattere morale o addirittura religioso. Quindi il discorso dell'integrazione si sposta sul piano culturale, diventa neo-assimilazionista, come si suol dire, quindi si chiede in certo modo alle persone di diventare parte di un qualcosa che non è mai descritto in maniera tra l'altro credibile. Cioè, io ti chiedo di accettare i valori fondativi della comunità italiana, ma non ti dico quali sono, anche perché se dovessi provare a dirlo non saprei.
Certo.
C'è un documento tragicomico del 2010 che con Maurizio Denzo e anche Giuseppe Fasso, che ho nominato, abbiamo analizzato più volte, che il piano nazionale, piano dell'integrazione nella sicurezza identità incontro, che è una cosa grottesca, invito chiunque a leggerlo, si trova facilmente su internet, che esprime proprio questa il meccanismo che dicevo. Ti chiedo di aderire a qualcosa, ma non ti definisco questo qualcosa. Quando ci provo scado nel ridicolo, cioè in senso, frasi che sembra uscita da una canzone di Pupo di Toto Cutugno, a questo livello. E vabbè, più o meno,
la metafora è chiara, ecco.
La metafora è chiara. Il discorso degli indicatori va di pari passo con questo passaggio, quindi gli indicatori misurerebbero l'integrazione individuale, che è fatta di appunto adesione a norme e valori culturali. Nel frattempo va avanti un discorso governativo e accademico di misurazione dell'integrazione a livello territoriale. Io ho forti riserve anche su quello, però chiaramente ha un'impronta politica, anche una possibilità teorica e empirica molto diversa, questo per appunto per non ridurre tutto a un unico denominatore. Quindi ci sono tuttora soggetti, istituzioni e non, che provano in buona fede da un punto di vista politico e anche scientifico a rilevare come le persone si integrano nel senso economico lavorativo nei territori, però tendenzialmente la piega che ha preso a livello istituzionale il discorso dell'integrazione è più di carattere morale. La dimensione materiale è venuta meno, su questo punto insisto sempre. Quando si parla di integrazione non si pensa più, salvo rare eccezioni, al fatto che qualunque cosa si intenda con l'integrazione, quindi con la mancata integrazione, ha a che fare prima di tutto con accesso ai diritti, disuguaglianze materiali, disuguaglianze di potere, asimmetrie sociali di vario tipo, accesso al sistema scolastico, un esempio tipico, le seconde generazioni, i bambini a scuola di seconda generazione vanno peggio degli altri, secondo alcuni, quando vanno peggio, perché sono portatori di una cultura che rende loro impossibile l'apprendimento, roba del genere, no? Nessuno va mai a pensare a determinati fattori materiali, colleghi che studiano queste cose qui, che mostrano chiaramente quando i compiti a casa sono un fattore che crea differenze, disparità, perché un bambino italiano si può far assistere da un genitore, un bambino straniero probabilmente no.
Quando non è lui che assiste il genitore dal punto di vista linguistico.
Esattamente, quindi cioè, non è che dare i compiti a casa è un fatto neutrale.
No.
È un fatto che produce delle conseguenze in presenza di asimmetrie, in questo caso molto evidenti, per fare un esempio banale. Quindi si tende a culturalizzare questioni che culturali non sono, no? E culturalizzare, etnicizzare le questioni è una scusa molto semplice per rimuovere le responsabilità politiche e per attribuire la colpa ai singoli e alle loro presunte culture di appartenenza. In questo caso il gioco, anche nel caso Madalina in parte si ripresenta su un altro versante. Qui non è tanto la posta in gioco la depoliticizzazione delle questioni, piuttosto che dire il tuo agire è politicamente inaccettabile a prescindere dal fatto che sia penalmente rilevante, quindi dovrei dire anche quando fai cose che non hanno alcuna rilevanza penale, anche quando non ti posso dire che stai commettendo un reato, quello che tu fai è per me inaccettabile politicamente. Non me la sento di dire una cosa del genere, perché sarebbe una presa di posizione molto più esposta a critiche. Dico che non sei integrato, quindi sposto il discorso sul piano dell'integrazione. Culturalizzo un fatto politico, quindi scambio una scelta politica, faccio passare una scelta politica per una scelta legata al tuo essere. culturale o civico-sociale. Tu non sei in grado di stare qui perché non sei in grado di comportarti in un certo modo. No, è il fatto che ti comporti in un certo modo che per me è politicamente inaccettabile. Ma non me la sento di dirlo perché non è sufficientemente illegale da poter giustificare la mia affermazione. Quindi tutti questi cortocircuiti, un po' la cifra è tra piano materiale e piano culturale, in questo caso tra piano politico e piano dell'attivismo. Quindi nascondo una cosa attraverso l'altra. E questo è un aspetto centrale perché c'è in ballo alla legittimità delle scelte compiute dalle istituzioni, no? In un contesto tra mille virgolette democratico determinate scelte vanno giustificate e legittimate. Quando gli elementi per farlo vengono meno perché devo sconfessare me stesso, che faccio? Tra il discorso degli indicatori, quando la scelta che prendo va contro le mie stesse definizioni diventa un problema. In questo caso si è creato un cortocircuito, non hanno evitato uno, cioè non hanno insistito sul piano politico, hanno preferito metterla sul piano dell'integrazione, ma hanno creato un cortocircuito perché non si sono accorti che gli stessi strumenti che le istituzioni impiegano per parlare e misurare l'integrazione darebbero come esito la sua integrazione della istituzione.
Sì. O almeno, insomma, il problema delle categorie anche dal punto di vista filosofico è piuttosto antico e di difficile risoluzione, poi applicato a problemi reali è ancora più complicato, insomma, no?
Infatti, no, ma qui anche la riflessione di chi si interessa a questi temi su queste categorie è centrale, soprattutto quando si traduce in azione politica, perché c'è un lavoro molto grosso da fare proprio di decostruzione di certi concetti a livello poi di senso comune. Il termine è passato, integrazione, non tutti lo usiamo.
Sì, ma avrebbe anche una sua nobiltà, volendo, la questione è declinarlo in un certo modo.
Sì, anche perché in origine veniva utilizzato per rimandare all'assenza, anche lì con un uso strumentale a livello politico, all'assenza di conflitto sociale,
certo.
E soprattutto di conflitto politico, di conflitto di classe, una volta si intendeva questo. Questa dimensione è scomparsa e diventa l'integrazione un modo per parlare dell'assenza di conflitto culturale. In realtà il conflitto di classe rimane come? Contro la persona, contro Madalina c'è un'azione che riguarda la sua appartenenza di classe, come? Comunque il suo agire politico, nascosto sotto una veste culturale. Quindi si nasconde tutta la dimensione più socio-economica utilizzando il paravento della cultura. È un giochino, insomma, ormai piuttosto datato, ben descritto da un sacco di persone, che però continua a essere fatto e continua a funzionare fino a un certo punto. Vediamo, in questo caso speriamo di no.
Questo è il nostro auspicio, ovviamente. Senti, Enrico, noi ovviamente abbiamo tirato fuori tutta una serie di questioni per cui potremmo andare avanti, insomma, giorni,
sì,
e giorni. Insomma,
anzi, volete,
ti ringraziamo della tua estrema sinteticità, perché non è sicuramente facile. E l'ultima cosa però che volevamo chiederti, anche qui diciamo sarà complicato trovare una risposta breve e concisa, ma vedremo un po'. Riguardo come dire, la ricezione di questo appello in particolare e in generale delle sensibilità che ci hai appena esposto all'interno, diciamo, del mondo accademico tout court, quello che si occupa di questi temi specificamente, ma non solo. Ecco, voi che idea vi siete fatti, come potrà essere recepito, ci sarà interesse, insomma, che panorama si può dare al momento della ricerca e del mondo universitario italiano su questo tema e su questi temi?
Guarda, io devo dire, su questo mi sento di essere abbastanza ottimista, perché secondo me la sensibilità c'è, è difficile attivare iniziative, ma se partono e se si diffondono, questo è l'altro, se si riesce a diffondere a sufficienza, credo che l'adesione ci sia, anche da parte di persone che normalmente non si interessano a questi temi, ma di fronte a una spiegazione puntuale della questione prendono posizione. Come per questo è anche importante il ruolo della ricerca, che secondo me, secondo noi, proprio perché appunto non è l'autorevolezza data dal titolo, ma il fatto che qualcuno, no, che studia queste cose, dice se questo quest'altro motivo, questa cosa è sbagliato, comunque presenta queste problematicità, diventa un elemento secondo me importante a livello di pubblico. Quindi per quello è importante schierarsi, prendere posizione e aiutare a diffondere iniziative di questo genere. Per quello è nata la rete di 15 prima, per quella natalità dell'appello, o l'idea di costruire documenti o documenti di analisi sintetici attraverso siti e blog anche che divulghino in maniera più chiara di questo tipo. È importante, appunto, secondo me, che chi fa ricerca non si appiattisca su soltanto pubblicazioni di carattere accademico, ma faccia anche altro. Sulle firme credo che non si è fatto male, su questo io sto seguendo poco e mi prendo la colpa Margherita, se Irene stanno facendo, anche Maurizio Enzo, stanno facendo un lavoro molto molto più serio del mio sulla raccolta aggiornamento, quindi così in diretta per il mio senso da questo punto di vista, ma credo che sia piuttosto buono lo scenario, che se siano arrivate parecchie adesioni da parte di persone del mondo della ricerca, ripeto, a vario titolo, non necessariamente accademico in senso stretto, sia di nomi più altisonanti, se vogliamo, sia di persone che nel quotidiano, in condizione precaria, cosa molto più importante e più ammirevole, fanno attività di ricerca e prendono posizione su questi temi. Quindi mi sento di essere su questo punto ottimista, meno su altri, ma su questo sicuramente sì. Quindi penso che sono convinto che debbano aumentare iniziative di questo tipo, bisogna che sia necessario far sentire sempre più la propria voce da parte di chi fa questa attività, non trincerarsi dietro una presunta neutralità accademica. Il mio nemico un po' in questo periodo è l'idea di neutralità della ricerca, di oggettività scientifica, robe di questo genere. E si può fare ricerca seria e documentata prendendo una posizione. Chi non lo fa, secondo me, si assume la responsabilità di non farlo, però faccia come vuole, ma non da sul piano della scientificità, che ovviamente
sì,
in maniera poco scientifica.
Poi insomma sulla neutralità delle scienze sociali, ecco, insomma, anche qui sono state dette tante parole anche in passato, dovremmo aver superato un po' quella questione.
Sì, ma
è sempre il condizionale d'obbligo.
Se rimani poi nella comunità di sociologi restiamo perdendo.
Vabbè, sì, questo evitiamo, perché appunto magari lo faremo un'altra volta.
Magari,
senti, magari. Assolutamente sì. Prima di salutarci, una questione pratica tecnica per chi volesse aderire o insomma comunque dialogare con voi, quali sono i mezzi e i modi?
Allora, c'è una mail a cui inviare la propria adesione, ti leggo subito l'indirizzo perché no, mi sei impallato il computer, bello della diretta.
Sì.
C'è una petizione su change.org, basta mettere un momento giusto, quindi che può chiedere un supplemento di tempo perché quello della diretta è...
Questo però vuol dire che non te lo ricordi a memoria.
Hai ragione. Questo è esatto, no, è Stanford Madalina, però voglio dare gmail.com, però voglio darlo in maniera corretta per non ballato tutto quanto. Guarda, sai che mi sa che no.
È Stand for Madalina con il 4.
Col 4.
Okay.
Stand for Madalina, gmail.com, volevo darti la conferma esatta, e su Change, che qui si basta mettere in Google change.org e Madalina e immediatamente viene fuori la petizione. Mi dai un secondo, ti leggo. Allora, il titolo, il problema è tutto iperbloccato. Al limite,
vabbè, ci pensiamo noi più tardi. Allora.
Tornate sulla tanto parlerete credo con Margherita.
Esatto, sì, lei è molto più efficiente, quindi
prima di beccarmi il cacciatone via WhatsApp dal vivo tra pochi minuti, perché sta aperto mattinale imbarazzante.
Va benissimo. Ok, quindi passiamo oltre queste note.
Scusate,
ma comunque la mail la sappiamo, è stand4madalina@gmail.com. Poi insomma,
la petizione change.org Madalina su Google viene fuori subito, come su un altro motore di ricerca, viene fuori immediatamente il risultato, si firma con le solite modalità della petizione e tutte quelle firme poi le raccogliamo, confluiscono un tipo elenco e sarà impiegato nei prossimi.
Benissimo, allora ti ringraziamo moltissimo e poi insomma torneremo con te per andare a investigare ancora sul meraviglioso mondo dei sociologi, ma insomma questo per le prossime puntate a venire. Nel frattempo grazie ancora per la disponibilità.